Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Anche noi possiamo pensare qual è oggi lo sguardo di Gesù su me. Come mi sguarda Gesù? Con una chiamata, con un perdono, con una missione, ma sulla strada che lui ha fatto, tutti noi siamo sotto lo sguardo di Gesù. Lui ci guarda sempre con amore.
Bentrovati tutti cari amici da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di Radio Vaticana Italia. Così Papa Francesco alla messa mattutina a Casa Santa Marta il 22 maggio 2015. Dunque oggi mi lascio guidare proprio dalla parola sguardo. Qual è dunque lo sguardo di Gesù? Tutti noi siamo sfiorati dallo sguardo amoroso di Gesù, ma è uno sguardo dinamico, suggerisce Francesco, uno sguardo che ci spinge sempre a qualcosa, ci promette qualcosa, ci dà una direzione.
Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto la costellazione, da qui. Senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché la mia vista vede è una lente naturale. E ho fantasia e posso anche volare, la fantasia lo sai ti fa volare.
Dunque la parola sguardo, qual è lo sguardo di Gesù su tutti noi, chiede e ricorda Papa Francesco. La parola sguardo viene dal germanico e antico sassone wardon, da cui appunto la parola guardiano. Vuol dire una persona che osserva con cura, che vigila, che custodisce. Lo sguardo non è sguardo, non è tale se non è vigile, appunto, se non è colmo di attenzione, di rispetto. Prima di tutto Dio, scriveva Josef Ratzinger nell'introduzione al primo volume della sua opera Omnia, prima di tutto Dio, cioè dove lo sguardo su Dio non è determinante, ogni altra cosa perde il suo orientamento. Verrebbe da parafrasare: non guardiamo niente se non guardiamo appunto Dio. Sguardo, dunque, sguardo di attenzione, sguardo di rimprovero, sguardo di benevolenza, sguardo complessivo, generale, dacci uno sguardo. Sempre lo sguardo va oltre il semplice guardare o il puro vedere. Sempre lo sguardo ci chiama a un livello di controllo in più, ad una attenzione superiore. Sempre lo sguardo è selettivo. Decidiamo sempre cosa guardare, quanto a lungo e perché. Quanto può insegnare sullo sguardo la storia dell'arte, lunghi secoli di storia dell'arte. In questo proposito vorrei proporvi oggi in lettura un volume di un filosofo francese piuttosto noto, Jean-Luc Nancy. È un pensatore davvero tra i più originali nel panorama internazionale e molte delle sue opere sono note al pubblico italiano in quanto ampiamente tradotte. Oggi ho sfogliato le pagine del suo saggio intitolato Il ritratto e il suo sguardo, che prende spunto proprio dall'osservazione di alcune opere della storia dell'arte per immergersi nell'importanza appunto dello sguardo, in questo caso lo sguardo che l'osservatore recepisce dalla contemplazione dell'opera. Sentiremo alcune importanti assonanze con il richiamo appunto allo sguardo di Cristo offerto da Papa Francesco. Ascoltate. La luce del ritratto risplende dal suo fondo oscuro, emana dall'astro eclissato per sé che definisce un soggetto. Ciò che visibilmente scompare nel ritratto, ciò che in esso riesce a sottrarsi ai nostri occhi, sotto i nostri occhi, sprofondando nei nostri occhi come all'infinito, è lo sguardo del ritratto. Prima di ogni altra cosa il ritratto guarda, non fa che questo, vi si concentra, vi si invia. Vi si perde. La sua autonomia riunisce e richiude il quadro, lo stesso volto tutto intero, nello sguardo. È il fine e il luogo di questa autonomia. La pittura dello sguardo non può esserne soltanto l'imitazione, o piuttosto nello sguardo dipinto la pittura diventa sguardo. E se ogni pittura diventa, in fin dei conti, ciò che essa dipinge, è sempre senza dubbio a partire dallo sguardo che ciò accade, il che vuol dire, con uno stesso movimento, a partire dallo sguardo da cui esce la pittura e a partire da quello che essa diventa dipingendolo. Ora, questo sguardo non guarda nessun oggetto, esso è sempre rivolto sia verso il pittore spettatore, sia verso un di fuori indeterminato. Il giovane nello studio di Lorenzo Lotto, per esempio, con un leggerissimo strabismo fa una cosa con l'occhio sinistro, un'altra con l'occhio destro. Talvolta è piuttosto perso o raccolto in se stesso, altro e se stesso modo nell'infinito. Lo sguardo del ritratto non guarda nulla e guarda il nulla. Non prende di mira nessun oggetto e sprofonda nell'assenza del soggetto, la mia, la sua, la nostra nello stesso tempo. Per definizione comune e divisa. Guardare nulla è in primo luogo la contraddizione intima del soggetto. Ma la contraddizione si dissolve, oppure si sospende, se si comprende che lo sguardo non è in fondo un rapporto con l'oggetto. Forse il vedere è un tale rapporto. E in questo senso il ritratto non vede nulla e non è qui per vedere, né visione, né intenzione, né veggenza. Il vedere si conforma al campo degli oggetti. Il guardare porta il soggetto in evidenza. Guardare significa anzitutto badare, garder, warden o warten, sorvegliare, custodire, prendere in custodia e fare attenzione, avere cura, preoccuparsi. Guardando veglio e mi sorveglio, sono in rapporto con il mondo, non con l'oggetto, ed è così che io sono. Nel vedere mi vedo a causa dell'ottica, Nello sguardo sono messo in gioco. Non posso guardare senza che ciò mi riguardi. Ciò che il ritratto presenta è sempre questa custodia di sé e con essa il modo in cui il sé si custodisce dal momento che si perde. Qui non c'è nulla che si riferisca al fenomeno né a una fenomenologia, non c'è intenzione. Al contrario, c'è un venir meno dell'intenzione e infine della visione. Neppure il nulla risponde all'apparire. Lo sguardo del ritratto non vedrà mai apparire nulla se non il nulla, la cosa stessa che non appare. Nulla sorge dalla profondità. È il fondo che è presente in piena superficie. Non fa superficie, è superficie, come la toga e il vestito nero del giovane uomo nello studio di Lorenzo Lotto. È sempre il fondo mentre è di fronte e diventa faccia. Il ritratto estrae ed espone la presenza immobile, immutabile e muta, eterna e istantanea del fondo. Il fondo è uno sguardo. Così tutto il volto diventa un occhio, come accade dell'intero volto del giovane incastonato nella stoffa scura. Non si tratta più dell'organo della visione. Si tratta di una presenza in custodia, in agguato di se stessa e dell'altro. Tutti i ritratti custodiscono e si custodiscono. Si sorvegliano il loro contegno, il loro riserbo e si vegliano il loro trapasso, il loro passaggio, il loro abbandono. Ma ciò che apre questo sguardo e la sua custodia, il ritratto stesso, non è altro che il quadro tutto intero, che tutto intero guarda. Per esempio quest'occhio che una lampada illumina nel fondo della tela. La pittura guarda da tutto il suo essere pittura. Ogni ritratto, gradatamente ogni quadro, si apre dal suo fondo alla sua superficie, va avanti a se stesso, esce dal davanti, assieme all'incontro di sé e in lontananza. Questo sguardo del quadro raddoppia lo sguardo del ritratto, ma ogni sguardo è doppio, un occhio per sé, un occhio per l'altro. Prende forme innumerevoli per moltiplicare o per intensificare lo sguardo del personaggio, spostandolo o trasponendolo nello sguardo della pittura stessa. Modi molteplici di dipingere lo sguardo dello sguardo, la sua custodia, il suo mettere in vista e il suo contrario. Modi di tendere l'occhio, di tenderlo a sé, fuori di sé. Wittgenstein scrive: «Noi non vediamo l'occhio umano come un ricettore. Quando vedi l'occhio, vedi qualcosa uscirne. Vedi lo sguardo dell'occhio. Lo sguardo è la cosa che esce, la cosa dell'uscita. E per essere più precisi, lo sguardo non ha niente di fenomenico. Al contrario, è la cosa in sé di un'uscita da sé, solo con la quale un soggetto diventa soggetto. E la cosa in sé dell'uscita o dell'apertura non è uno sguardo su un oggetto, ma l'apertura verso un mondo. In verità non è più affatto uno sguardo su, è uno sguardo tout court, aperto non su, ma dall'evidenza del mondo. Nello sguardo del ritratto, la chiusura su di sé dell'opera coincide in modo lampante, evidente, luminoso, con un eccesso infinito rispetto a questa chiusura. Non è più la rappresentazione di un soggetto posto davanti al mondo, è niente di meno che la presentazione di un mondo che sorge per la sua stessa visione, per la sua stessa evidenza. Soltanto la pittura dà così al soggetto la parola propria, senza voce e senza linguaggio che nessun discorso gli può restituire, neppure il nome di soggetto, ciò che esso designa o chiama. Qui si mostra come un solo tratto, non un rapporto a sé, né apparenza né richiamo di sé, ma il tratto che lo porta davanti mentre lo ripiega nel di dentro, il tratto unico di una disunione intima, il piano d'eclisse di un incontro mancato in anticipo, perché esso vira istantaneamente con lo stesso tratto, con la stessa pennellata del dipingere, in spaziatura di un mondo, con il suo fascino e la sua inquietudine. Arte è il nome fragile di quest'altro incontro. Un ritratto non è innanzitutto e alla fine un incontro? E risponde a questa domanda l'età contemporanea che simultaneamente scava e fora lo sguardo del ritratto, ma anche, e così, lo esacerba e lo esorbita, lo spalanca e lo fa uscire dal volto, lo fa venire come da solo dal punto più lontano dell'interno della tela, lo tormenta e lo porta in evidenza, iperrealizzato in un'acida chiarezza acrilica, lo scarabocchia e lo imbratta, lo trasforma anche in blocco bianco e così diventa sempre più vertiginosamente lo sguardo che sprofonda nello scorcio dello sguardo stesso, quello del pittore come quello di un altro, l'uno sprofondato nell'altro, nella custodia della fuga stessa, incontro in un lampo del sub e del getto, del soggetto. Io ho letto un passo da Il ritratto e il suo sguardo di Jacques-Luc Nancy, pagine di filosofia, Raffaello Cortina editore, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Sguardo è il nostro spunto.
Oggi lo sguardo di Gesù su me ci chiede qualcosa, ci perdona qualcosa e ci dà una missione. Adesso Gesù viene sull'altare. Ognuno di noi pensi, Signore, tu sei qui fra noi, fissa il tuo sguardo su me e dimmi cosa devo fare. Come devo piangere i miei sbagli, i miei peccati, quale sia il coraggio col quale devo andare avanti sulla strada che tu hai fatto prima.
Così Papa Francesco alla messa mattutina di Santa Marta il 22 maggio scorso, l'importanza dello sguardo di Cristo su di noi che apre all'uomo la sua dimensione infinita e gli promette una direzione missionaria in tutti i momenti della sua vita. Sguardo è per noi cristiani soprattutto reciprocità, inizio di armonia.
Non è facile l'armonia, però l'armonia io credo che arrivi quando ci si sente, come dire, quando tutto concilia con te stessa e col mondo. Non è una cosa molto facile da raggiungere, ci sono dei giorni in cui ce la si può fare. Io devo dire che sono abbastanza armonica, ma perché vengo da una scuola napoletana, è una scuola che insegna, è una scuola fatalista, nel senso che qualunque cosa mi accada di orribile, e veramente dico qualunque cosa, io penso sempre che c'è di peggio, e quindi guardando sempre il bicchiere pieno invece che mezzo vuoto, riesco ad avere questa armonia, questa pace, diciamo, questa, anche se non gioia al 100%, ma insomma questo è un equilibrio abbastanza saldo.
Marisa Laurito, attrice. Cari amici, oggi abbiamo divagato sulla parola sguardo. Ci ha suggerito questo spunto Papa Francesco alla messa mattutina di Santa Marta il 22 maggio scorso. E vi ricordo che Pagine, Fogli, Parole è in onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì sempre alle 7 e alle 17.35. Potete riascoltare questo programma, così come gli altri di Radio Vaticana Italia, sul sito www.radiovaticana.va. Oppure seguirci su Facebook, Pagine, Fogli, Parole, e non mancate di esprimere il vostro gradimento e di linkarvi alla nostra pagina. A presto e buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia. Ciao!